Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato all'arte. Al microfono Emanuela Burgazzoli. Sul corpo femminile si è detto e si dice molto, i corpi delle donne sono stati da sempre rappresentati nella storia dell'arte, eppure oggi la sacralità del corpo sembra dimenticata o perlomeno trascurata. Abbiamo smesso di contemplare o ascoltare davvero il nostro corpo, ne è convinta anche Roberta Scorranese, autrice del saggio romanzo A questo serve il corpo, un testo che ci conduce in un viaggio attraverso l'arte e la letteratura per scoprire la storia della fisicità femminile. La sua rappresentazione è cambiata infatti attraverso le epoche e ci racconta come è cambiato lo sguardo di chi ritraeva i corpi delle donne, da Piero della Francesca a Caravaggio, da Toulouse-Lautrec a Picasso, da Cindy Sherman a Frida Kahlo. Il corpo femminile è stato dipinto e scolpito per coglierne la bellezza, l'erotismo, ma anche i segreti della maternità e dell'amore, oppure per rivendicare la consapevolezza di sé. Ne parleremo nella prima parte della puntata proprio con l'autrice del saggio, la giornalista e scrittrice Roberta Scorranese. Nella seconda parte della trasmissione andremo invece al Kunstmuseum di Berna per raccontarvi la grande e più completa retrospettiva postuma dedicata a Markus Retz, uno dei massimi protagonisti dell'arte svizzera contemporanea che è scomparso nel 2020. Yari Bernasconi ha intervistato per noi Nina Zimmer, direttrice del museo. Prima però un po' di musica con I Don't Care con Emma Smith.
They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of independent, I'm my own superintendent, and my star is on the ascendant, that's why I don't care. Lucky, contented, and carefree. No, I don't care. I don't care if I do get a mean or stony stare. If I'm not successful, it won't be distressful, 'cause I don't care. A girl should know her etiquette. Alas, alack. Propriety demands we walk a narrow track. When fellas used to blink at me, I'd freeze and then they'd shrink at me. But now when fellas wink at me, I wink at them right back. I don't care, I don't care if you may frown. It's my philosophy. No, no, I don't care. I do not care if he's a clerk or just a millionaire. There's no doubt about it. I'll sing and I'll shout it, 'cause I don't care. No, I don't care. I don't care. When it comes to happiness, I'll get my share. There's nothing can change me. You won't rearrange me. There's no doubt. I do not care about your name, no. I have
queste voci dipinte, magazine d'arte di Rete 2. Oggi parliamo di corpi femminili, di come sono stati rappresentati nella storia dell'arte, perché proprio in questi giorni, ultimi giorni, è uscito un saggio romanzo, potremmo definirlo, che propone appunto un viaggio multiforme attraverso la fisicità femminile. L'autrice Roberta Scorranese, giornalista, lavora al Corriere della Sera, dove si occupa di temi culturali, e direttrice scientifica del Master Arte e Beni Culturali presso RCS Academy Business School, e per Bompiani ha scritto anche il memoir Portami dove sei nata, uscito nel 2019. E appunto oggi parliamo di A questo serve il corpo. Buongiorno e benvenuta a Voci Dipinte, Roberta Scorranese.
Buongiorno, grazie, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
A questo serve il corpo. Partiamo dal titolo, perché merita anche un racconto.
Un racconto e una citazione importante anche, perché è un verso famosissimo di Patrizia Cavalli, che è morta un anno fa, e che recita così: a questo serve il corpo, mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani, il resto è per i pazzi. Lo trovo bellissimo perché, così come ha cercato sempre di fare nella sua poesia, Patrizia Cavalli ha messo al centro la fisicità. Ce ne accorgiamo tutti, no? Soprattutto in questo periodo post-Covid, in cui torniamo ad essere presenti fisicamente. E allora l'idea è nata grazie a Bompiani, grazie alla sensibilità anche di questa casa editrice così raffinata, di provare a indagare l'universo del corpo femminile attraverso una delle cose più impalpabili, se proprio vogliamo, anche più sottili, cioè l'arte. In questo caso la pittura, ci sono anche delle sculture, ma anche la fotografia, se vogliamo, perché poi il discorso si può allargare a tutte le forme. Quindi attraverso alcune opere di storia dell'arte, della storia dell'arte, soprattutto opere che rappresentano il corpo femminile, anche se c'è poi una piccola eccezione che ho voluto inserire, proviamo a indagare che cosa è il corpo femminile, quanti messaggi ci può lanciare, che cosa ci può dire oggi, cosa ci può raccontare di noi.
Diciamo anche qualcosa del genere, perché io ho parlato di saggio romanzo, forse non è esatto, ma insomma lei ha intrecciato dimensioni diverse, dimensioni narrative diverse in questo testo, e forse quello che anche lo contraddistingue, perché di corpi femminili nell'arte si è parlato, si parla, ma forse è un tratto distintivo di questa opera.
È giusto, è proprio così. E tra l'altro la versione saggio romanzo non è sbagliata, perché in realtà, oltre a dei micro saggi che poi partono, come abbiamo detto, appunto da figure della storia dell'arte e poi si dipanano in un racconto che non è prettamente e squisitamente artistico sul piano critico accademico, non lo sono, quindi più che altro sono delle passeggiate narrative che partono dall'arte, arrivano alla letteratura, sconfinano nel cinema, anche nella musica e anche nell'attualità qualche volta. E poi abbiamo alternato a questi micro saggi anche di racconti di finzione, cioè dei micro racconti che hanno come protagoniste delle donne, che perlomeno ce n'è anche una che in realtà non si sente tale, ma penso che questo faccia parte anche dell'indagine, no, sull'identità e sul corpo femminile. E sono invece storie proprio di finzione, in cui proviamo a indagare il rapporto di queste donne col corpo, che poi sono cose che ci riguardano un po' tutti. C'è la madre, per esempio, che a un certo punto ha bisogno di distanziarsi fisicamente e ritorna alla fisicità, cioè deve prendere una giostra e salire fino in cielo per potersi allontanare dalla figlia e poterla guardare con più distanza. Quante volte vorremmo guardare i nostri figli con distacco e con la giusta distanza? Spesso non ci riusciamo, qualche volta abbiamo bisogno di allontanarci.
È vero, confermo, non ci riusciamo sempre. Ecco, sì, ci sono queste donne, chiamiamole reali, della quotidianità contemporanea, e quindi questo permette anche di attualizzare certi temi che sembrano lontani, no? Si parla di opere d'arte del Rinascimento e poi siamo catapultati subito nella nostra realtà, quindi è anche una bella oscillazione, che un bel esercizio.
Ma è giustissimo questo, cioè figure reali che poi ci ancorano alla realtà. In realtà, se noi guardiamo alcune figure della storia dell'arte, ci avviciniamo all'arte con un occhio limpido, davvero non, assolutamente non polemico, perché molto spesso il mondo dell'arte è rivestito di polemiche oggi, per un discorso che sarebbe lungo da fare, però lo vediamo tutti i giorni. In realtà, se noi ci avviciniamo a certe figure con un occhio più tranquillo, meno pieno di giudizi e di pregiudizi, e proviamo semplicemente a contemplare, che era quello che poi raccomandava anche Arthur Danto in alcuni libri, in cui diceva: proviamo semplicemente a guardare, proviamo a spogliarci, no? Chiamola così, di ogni appesantimento, vediamo che poi alcune figure ci parlano e ci possono dire delle cose. Per esempio, c'è una figura a cui sono molto affezionata ed è un dipinto di Lavinia Fontana che si trova a Roma oggi, che è appunto Minerva nell'atto di abbigliarsi. Ed è, secondo me, un dipinto straordinario, ma perché? Siamo nel Cinquecento ed è una figura di Minerva, che è appunto la dea della razionalità bellica, no? Delle strategie. E invece la vediamo raffigurata davanti allo specchio, in disarmo, nuda, naturalmente ripresa poi in una posizione laterale, per cui è molto sensuale, ma non è volgare e non è neanche lasciva. Semplicemente si guarda e si piace, gioca a fare Venere. Questa cosa mi ha colpito molto, perché noi donne, e quindi qui non soltanto le figure mitologiche, come in questo caso una dea, ma anche noi donne siamo spesso incasellate: tu sei la madre, tu sei la moglie, tu sei la sorella, tu sei la compagna. In realtà questo dipinto a me ha detto questo, cioè possiamo anche provare a giocare con noi stessi, noi stesse, possiamo anche provare a uscire dai gusci e dalle rappresentazioni altrui e provare a divertirci anche col nostro corpo, perché no? Ci divertiamo pochissimo col nostro corpo, lo vediamo sempre allo stesso modo, lo critichiamo, lo giudichiamo, ma lo sperimentiamo poco.
Ce ne prendiamo cura, forse c'è un'attenzione anche oggi esasperata al corpo.
Mi piace dire una cosa: ce ne preoccupiamo ma non ce ne occupiamo. C'è troppa preoccupazione e poca occupazione. La preoccupazione, che appunto è una sovrastruttura rispetto a occuparcene, cioè ad ascoltarlo, a sentirlo, a provare a immaginarci diverse, viene in qualche modo catturata dalla preoccupazione, cioè dallo sguardo altrui. E quindi, come ci vuole oggi il mondo? Ci vuole magre, ci vuole perfette, ci vuole giovani, eccetera. E invece non ce ne occupiamo, cioè non lo ascoltiamo e non proviamo in qualche modo a star bene con quello che abbiamo e per come siamo. Quindi io credo che poi questa cura affannosa, penso che sia poi un riflesso di quello che viviamo oggi, cioè un mondo assolutamente esposto, fatto per essere fotografato, per essere diffuso, per essere smaterializzato. È curiosa questa cosa, curiamo tanto il corpo per poterlo smaterializzare.
E Roberta Scorranese, a proposito di vecchiaia, ci sono anche corpi nella storia dell'arte che sono stati rappresentati o per molto tempo è stato una sorta di tabù vedere il corpo che cambia?
Allora, questo è un discorso molto bello, molto importante e anche lungo e complesso. La vecchiaia ovviamente è stata rappresentata nella storia dell'arte tante volte, ma mi viene in mente per esempio la vecchia di Giorgione, che sta alle gallerie di Venezia, le gallerie dell'Accademia di Venezia, per cui è sicuramente uno dei più famosi, ma io ne cito anche altri. Quello che è interessante vedere è come poi la vecchiaia sia stata rappresentata quasi sempre legata ad altri disturbi, che possono essere dall'avvizzimento della pelle, quindi anche da una certa trascuratezza, cosa che invece oggi non c'è più, perché abbiamo delle donne a qualsiasi età non stracurate, semplicemente curate, no? Che hanno cura di se stesse. Ma soprattutto poi la vecchiaia è stata spesso rappresentata legandola ad altri vizi, che possono essere appunto l'ubriachezza o comunque una sorta di dissipazione morale. Questo secondo me è il danno vero, più che l'aspetto fisico, e questo è il danno vero. Ecco perché oggi non vediamo, anche qui, prigionieri di certi pregiudizi. Noi non ci rendiamo conto che alcune tra le donne più belle del mondo hanno sui 57, 58 anni, 60 anni e anche di più. Cioè, è molto, siamo legati anche in questo caso a un pregiudizio. Cioè diciamo, ma gli uomini ci vogliono tutte giovani. Non è vero, in realtà, perché se poi vediamo Salma Hayek, che è una donna bellissima, e non ha 20 anni, non ha più 20 anni. Per cui ecco qual è, secondo me, il problema, cioè che non riusciamo a uscire da certe gabbie e giocare un pochino anche col corpo, divertirsi un po'.
E le donne dipinte, rappresentate, scolpite sono donne guardate, il corpo femminile sempre guardato, prima di tutto dall'artista che la ritrae e poi da noi spettatori. Quindi, parlando di gabbie, lo sguardo, guardare qualche cosa non è mai un atto innocente, un atto neutro, quindi anche lì può diventare una gabbia particolarmente pesante.
Esatto, anche qui pensiamo sempre alle, diciamo, alle conseguenze fatali, un po' come quando parliamo soltanto delle donne uccise, morte, non parliamo delle donne mortificate prima, cioè la morte fisica arriva dopo una lunga serie di mortificazioni che noi non guardiamo, perché tanto cosa vuoi che sia, in realtà no. Esattamente così, lo sguardo, le donne hanno comunque su di sé sempre uno sguardo, che possa essere quello maschile lubrico, oppure che possa essere quello femminile critico in un altro modo, oppure anche quello semplicemente preoccupato. Pensiamo soltanto, e questo lo racconta benissimo una grande scrittrice come Joan Didion quando racconta la sua gravidanza, che era una cosa che interessava tantissima gente, vengono lì, toccano la pancia, ma che cos'hai?
La gravidanza di tutti, improvvisamente.
Esatto, come certe madonne sì. Che poi hanno, no, questo grembo gigantesco con un mantello gigantesco pronto, no, per accogliere tutti dentro. Quindi questa, lo sguardo non è mai innocente, anche quando è innocente, è comunque un elemento di appesantimento e di stanchezza. Allora mi sono divertita a fare una cosa, cioè quando ho visto la Maddalena penitente di Caravaggio, che si trova nella Galleria Doria Pamphili di Roma, ho pensato, sai, questa figura molto bella in cui sembra che la Maddalena, lontanissima dal pentirsi, lontanissima da qualsiasi rappresentazione iconografica di pentimento, sembra che la Maddalena si stia assopendo, che stia quasi addormentata. Questa cosa mi ha fatto riflettere su quanto sia importante qualche volta che riusciamo ad essere, quasi ad addormentarci, ad appisolarci, mi viene da dire, quasi a riposarci, senza essere sempre guardate, sezionate, prese, giudicate o comunque, anche laddove c'è, anche laddove questo sguardo vuole essere positivo, e cioè, ma quanti chili hai perso? non è innocente, non è neanche quello.
Eppure Caravaggio riesce a avere uomo uno sguardo così, in certo senso, rispettoso di un momento privato.
Rispettoso, e mi viene da dire, questo non lo dico io, ma l'hanno detto, a parte il mio maestro Maurizio Calvesi, anche il grande Giulio Carlo Argan, eccetera, vero, quando si parla proprio del vero di Caravaggio, che è lontano da quel concetto di naturalismo al quale qualche volta è stato associato. La verità di Caravaggio consiste proprio nel rappresentare le cose come sono, qui in questo momento, anche quando sono storicizzate. Cioè, infatti, è famoso il suo punto di vista proprio sulla fede e su Dio, proprio perché lui lo fa incarnare in figure che esistono qui ed ora, in questo momento. Cioè la storia che si ferma e si incarna in certe figure. Questo sguardo vero molto probabilmente era legato a questa donna che lui aveva preso come modella e che si era seduta, ha pensato di rappresentarla non nei termini così pomposi della redenzione femminile, ma semplicemente in un breve momento di stanchezza. E qui si apre, secondo me, e qui
ci
è bello.
Liberato Caravaggio.
Sì,
finalmente da qualche peso.
Ma poi, infatti, la cosa che è bella, secondo me, per me lo è stata nello scrivere A questo serve il corpo, ma credo che possa essere utile per tutti quelli che poi si avvicinano al mondo dell'arte, pur non essendo degli esperti, cioè al di là di quello che abbiamo studiato, di quello che sappiamo, anche perché non dimentichiamoci che per arrivare a conoscere Caravaggio bisogna averlo studiato tutta la vita. Ci sono persone che hanno trascorso tutta la vita dietro a certi artisti, ed è chiaro che il nostro non può essere che uno sguardo di appassionati, specialisti per quello che possiamo essere, persone che l'hanno studiato. La cosa bella, secondo me, è anche fare in modo di avvicinarci alle opere lasciando che siano loro a parlarci e non noi a parlarci sopra, in senso polemico o negativo.
Mi viene in mente John Berger, che insomma, era maestro in questa lettura così apparentemente, diciamo, senza immediata, ecco,
lo
cioè
dico,
proprio con
lo dico lo molto cita, chiaramente, sì, che... una delle fonti di ispirazione, perché è curiosa anche questa cosa, Berger, Maria Zambrano, ma anche Jean-Luc Nancy o anche Georges Didier Huberman hanno lavorato, no, sullo sguardo nell'arte, ma anche perché molti venivano da una formazione filosofica e non prettamente accademica nell'ambito artistico, quindi coltivare lo sguardo è un qualcosa che poi possiamo fare tutti noi, e questa è la cosa bella, questa è la cosa che secondo me vorrei, quella, la cosa che vorrei che passasse. Andate nei musei e passateci del tempo, semplicemente senza paura.
Lei usa questo termine molto significativo, che è quasi più orientale che occidentale in un certo senso. Appunto, nel prologo si legge: il corpo è tutto. Anche qui un'affermazione che le è venuta da
Patrizia,
da grande Patrizia Cavalli.
Proprio così, perché quando ci siamo incontrate era il 2020 e intanto si cominciava a pensare, no, a questo libro cominciava a prendere un po' forma, è stato un lavoro insomma anche abbastanza lungo, poi c'è stata la pandemia come sappiamo tutti, però ci siamo conosciute nel 2020 in uno dei momenti di apertura, no, del nostro paese, in cui si riusciva a uscire dalla regione, quindi poi a fare delle interviste in presenza, e Patrizia era già, comunque aveva già un corpo minato dalla malattia, era comunque sempre bellissima, e lei teneva molto a questo aspetto di una bellezza che non era una semplice rappresentazione esteriore, era il corpo per come è, un riconoscimento per quello che è, a prescindere da che lavoro fai, di che cosa ti occupi e tutto il resto. Quindi quella lezione di una donna che comunque sottolineava questo aspetto, che ha dato grandissima importanza al corpo come cosa che ci abita, perché molto spesso lo consideriamo uno strumento, una forza lavoro. Quanti di noi considerano il corpo una forza lavoro? E in realtà non è così, cioè è un qualcosa che fa parte di noi, non è uno sfondo. E tutto questa lunga conversazione che ebbe luogo a casa sua, però mi è rimasta questa frase, cioè il corpo è tutto, è tutto. E poi lei lì ha elencato una serie di definizioni sul corpo, che poi ogni tanto poi riaffiorano, no, nel corso del libro. Il libro poi è dedicato ovviamente anche a lei, perché mi sembra doveroso, mi sembra giusto.
Dicendo il corpo è tutto, mi viene in mente uno dei capitoli dove si parla di Frida Kahlo, per esempio, quindi queste rappresentazioni dove veramente nel corpo c'è tutto, si vede tutto, il corpo cielo, il corpo lacerazione, il corpo ferita.
Guarda, il corpo è ferito ed è il dolore fisico. Io ho cercato di orientare quel capitolo proprio partendo dal dolore fisico, che è un altro tabù se ci pensiamo, cioè sono assolutamente, perdonate il termine, però non me ne viene un altro migliore, cioè commercializzabili, sono marketizzabili i dolori interiori, cioè la depressione, non so, le malinconie. Il dolore fisico comincia a essere un pochino più, no, respingente in una donna. Non so, io ho questa sensazione, è come se a un certo punto tutto si fosse focalizzato su quelli che sono i tormenti interiori e poco invece su quelli esteriori, a meno che non siano poi curabili attraverso una serie di ginnastiche posturali, eccetera. In realtà il dolore fisico inteso proprio come sofferenza, questa donna sappiamo tutti che ha avuto un incidente devastante, ha subito diverse operazioni molto dolorose nel fisico, è stata costretta a letto per tanto tempo, arrivava addirittura a dipingere a letto, cioè si era costruita questa specie di casa letto, questo di mondo letto, no? E però cosa ha fatto lei? Lei ha trasformato questo dolore fisico in un elemento artistico, cioè ha fatto una riproduzione del dolore fisico che non è femminile. Questa è la cosa molto interessante di Frida Kahlo, cioè non è che ha fatto la vittima in qualche modo, no? Anzi, al contrario, è stata quella che lo ha raccontato nel modo più crudo e, se vogliamo, lontano da ogni teoria di genere, per cui alla fine è rimasta immortale. Oggi Frida Kahlo è un esempio per le ragazzine. Io vedo ragazzine che quando devono mascherarsi, eccetera, hanno il travestimento di Frida Kahlo, ma pensiamo ai film, pensiamo alle magliette, alle tazze, cioè alle grandi artiste come Madonna,
sì,
che si ispira. Frida Kahlo, per cui
icona.
E allora a un certo punto mi viene da dire che diventa immortale laddove riproduciamo esattamente, e come Caravaggio, il vero, senza poi, no, mascherarlo con qualcosa di commerciale o qualcosa di studiato.
Un altro capitolo, adesso vado, appunto, ho letto il libro e devo dire, quando si parla del corpo che diventa luce, a un certo punto in una passeggiata in un museo lei sente questa frase, no? Davanti a un dipinto di Bonnard,
Di Pierre Bonnard, esatto. Qui c'è una storia che chi ha studiato poi storia dell'arte conosce, perché sono quegli aneddoti che ho cercato però di tenere fuori, e spero che questo possa essere apprezzato dai lettori più raffinati. Ci sono pochi aneddoti e poche, per esempio di Caravaggio non si parla affatto della sua vita violenta, anche perché ne abbiamo sentito parlare fino alla nausea. Invece questa è una storia bella che forse non tutti conoscono. Pierre Bonnard, che a un certo punto sposa Marthe Bonnard, che prende appunto il suo cognome, donna misteriosissima, e siamo nell'Ottocento ovviamente, e a un certo punto comincia a ritrarla come se lei avesse sempre 20 anni o 17 o giù di lì, perché poi anche la sua età era un mistero. Ora, un occhio incline al pregiudizio potrebbe essere: vedi allora l'uomo che la fissa nella giovinezza. Io credo che queste siano tutte forzature, e nell'arte è meglio non avere forzature. Torniamo nel tranello di prima, cioè ci avviciniamo con occhi pieni di pregiudizio. Le cose sono come sono quelle che sono. Quest'uomo che ha dipinto la donna per tutta la vita, sempre la stessa donna peraltro, quasi sempre la stessa donna, come se avesse 16 anni, nessuno ci dice che abbia voluto fermare l'età della moglie. Molto probabilmente l'ha vista in quel modo e l'ha voluta salvare dalla caducità, se vogliamo fare un'altra forzatura, ma non la voglio fare, però per dire che ce ne possono essere diverse. La cosa bella è vedere questa donna che non invecchia, laddove la vecchiaia non deve essere un qualcosa di negativo o positivo, è arte. E ci insegna Dante, l'abbiamo detto, l'abbiamo citato prima, ma poi potremmo citarne tanti altri, e questo è il punto, è quello il messaggio unico di ogni opera d'arte, è quello il messaggio che non può essere ripetuto da nessun'altra parte, ed è per quello che dobbiamo rispettarlo, apprezzarlo e, giustamente le diceva, contemplarlo senza metterci sempre noi questi occhi di oggi.
Parlando di coppie, anche di artisti, Dora Maar e Picasso, siamo poi nell'anno picassiano, è quasi inevitabile parlarne, anche questo un capitolo significativo, perché qui abbiamo tutt'altro legame, tutt'altro rapporto tra chi osserva, chi ritrae e chi è ritratto.
Anche qui il rischio forzature è altissimo, perché
siamo in campo minato.
Siamo in un campo minato, poi lui comunque lo diceva apertamente, non so, ho avuto tantissime donne, ma nessuna mi resiste, queste cose, vabbè.
Andiamo oltre l'aneddoto.
Io appunto ho lasciato fuori tutto questo, così come ho lasciato fuori anche un discorso che spesso si fa quando si parla di Dora Maar, cioè di questa donna deformata, no? Nel viso, in questo caso parliamo della donna che piange, che è uno dei più famosi. Anche qui ho scelto delle opere, diciamo,
che potessero evocare in molti, sì,
esatto,
dei ricordi.
Però io ho cercato di non indugiare in questo, semplicemente perché ho voluto riflettere su un'altra cosa che è più universale, cioè come lo sguardo di chi ci sta vicino ci può cambiare e come ci può influenzare. Qualche volta ci cambia anche fisicamente, non ce ne rendiamo conto, ma il modo in cui una persona, poniamo la persona che amiamo, di cui siamo innamorati o innamorate, così questo sguardo arriva a cambiarci. Purtroppo qualche volta ci cambia fisicamente, nel senso che ci deforma, ahimè. Qualche volta ci cambia semplicemente perché ci influenza, qualche volta ci cambia perché ci fa vedere delle cose di noi che noi non conoscevamo. Questo è l'amore. E allora lo sguardo degli altri, questo vorrei che fosse detto come un libro sullo sguardo più che come un libro proprio sul corpo, sull'arte, proprio perché questo. E allora ho provato a immaginare questo sguardo di Picasso, ricostruendo anche tutta la vicenda umana di Picasso, che è comunque, bisogna partire anche tantissimo anche dalle origini di quest'uomo, che sapeva, come ha scritto anche Gertrude Stein, sapeva disegnare benissimo come nessun altro, padroneggiava il mezzo. Allora, quando padroneggi il mezzo, in questo caso la pittura, nel suo caso ovviamente anche scultura e altro, arrivi a superare certi confini e arrivi anche a cambiare la vita di chi ti sta vicino. Quella di Dora l'ha cambiata oggettivamente, poi la storia ce lo racconta. Dora Maar purtroppo ha sofferto molto a causa di Picasso, come anche altre donne. Qui dobbiamo per forza scivolare nella vita, perché
certo, è
un giusto, sì, è un riconoscimento anche storico, però attenzione, cioè può succedere a tutti noi, guai a dire no, nessuno sguardo mi può cambiare. Può succedere a tutte, anche le donne più intelligenti, più smaliziate, più colte,
può essere molto sottile questo processo, ma avviene. Esempio di artiste donne, quindi sguardo quando lo sguardo è femminile su un corpo femminile. Ce n'è qualcuno?
Ma abbiamo fatto la Vigna Fontana. Poi cito per esempio anche un'altra cosa che a me piace molto, non è nell'apparato iconografico perché è citato così di straforo, però è Elisabetta Sirani, in questo caso sconfiniamo nel 600, che invece rappresenta Porzia che si ferisce una coscia, in cui lei dice: io mi sto ferendo e così sarò fedele al mio uomo, perché ti do la dimostrazione che nessuno mi potrà estorcere delle informazioni, diciamo così, su di te. Questa cosa mi ha colpito molto perché anche qua torniamo a parlare del ferire. C'è un capitolo dedicato appunto alla Venere Rochebi di Velázquez, che come sappiamo nel 1914 venne ferita da una suffragetta che combatteva per i diritti delle donne, ed è in quel capitolo lì. Le ferite sono diverse. La ferita di Porzia è una cosa per cui è autoinflitta, la ferita della Venere Rochebi è alle spalle, quindi è un tradimento perché avviene da un'altra donna. E poi c'è invece, sono le ferite di San Sebastiano, che sono un'altra cosa ancora, perché sono invece ferite che ci fortificano. E anche qua mi piacerebbe che lo sguardo scivolasse sui corpi e su come le ferite qualche volta hanno un impatto diverso e possono generare delle reazioni diverse.
Roberta Scorranese, abbiamo qualche minuto, siamo già in conclusione, perché mi sembra di aver cominciato questa conversazione un minuto fa ascoltandola. E allora, ci sono dei corpi felici?
Questo libro è uscito da pochissimo, eppure la domanda che poi ricorre mi fa molto piacere. Io a questa domanda non so rispondere, naturalmente. Se sapessi rispondere non sarei qua, ma sarei in qualche trasmissione molto cheap, insomma, fare
asserzioni. Pensavo, ecco, sempre alle opere d'arte.
Però è vero, perché
Matisse, Chagall, ecco,
esatto,
che danno.
Esatto, c'è tutto un capitolo dedicato a questo. Beh, ci sono pittori definiti pittori della gioia, come Matisse, ci sono i pittori definiti appunto come quelli, come Raffaello, che è il pittore della grazia. Io credo che, e ho preso come esempio Renoir, la bagnante nuda di Renoir che si trova a Torino, che però, sappiamo, Renoir era un impressionista, ma a un certo punto cosa fa? Passa attraverso Raffaello, cioè fa un viaggio in Italia, scopre Raffaello, scopre Tiziano e arriva a questo concetto che lui stesso definisce strano da capire, perché com'è possibile che questi corpi abbiano una grazia e un'armonia così ben definita? Naturalmente dietro Raffaello, come sappiamo, c'è un mondo importantissimo, che è quello della corte di Urbino, delle frequentazioni, della sua crescita, del Perugino, quindi laddove concetti laici e religiosi insieme si intersecano e arrivano a definire una femminilità che può partire da quella che era un'iconografia mariana, ma che poi si arricchisce di dei concetti di amore, dei concetti di divino, dei concetti di altro, insomma, in cui l'eros non ha niente di negativo. In copertina abbiamo messo la Fornarina, che secondo me è l'esempio di un corpo felice, questa purezza e questo modo di essere aggraziato che non cerca lo sguardo, che guardate lo sa benissimo. Mi sono permessa questa divagazione totalmente personale. Secondo me comunque il corpo felice esiste laddove esiste la consapevolezza di quello che è, dello spazio che occupa, del suo stare al mondo, del suo modo di essere al mondo. Corpo felice è quello che vedi nello stesso modo in tante situazioni diverse, e ci sono delle donne che arrivano, parliamo del corpo femminile, di donne che arrivano a questa consapevolezza. E allora non esiste età, non esiste peso, non esiste ruga, non esiste niente.
Finalmente.
Finalmente.
Roberta Scorranese, grazie davvero per essere stata ospite a Voci Dipinte oggi.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutte e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Per la mostra della settimana andiamo a Berna, come preannunciato, perché il Kunstmuseum ha inaugurato in questi giorni la prima retrospettiva postuma dedicata a Markus Rätz. Il grande artista svizzero, morto nel 2020, è noto per le sue opere multidimensionali che mettono al centro della sua riflessione i meccanismi della percezione visiva e dello sguardo. La mostra è curata da Stefan Kunz e riunisce opere a partire dal 1960. Jari Bernasconi ha incontrato per noi la direttrice del Kunstmuseum Nina Zimmer per parlare del progetto espositivo e della figura di questo protagonista dell'arte contemporanea svizzera.
Nina Zimmer, il Kunstmuseum Bern propone quella che è a tutti gli effetti la prima retrospettiva dedicata a Markus Rätz dalla sua morte nel 2020. Allora vorrei iniziare con una domanda proprio sull'artista. Markus Rätz è stato a modo suo discreto, forse meno esplosivo rispetto ad altre artiste e altri artisti della contemporaneità svizzera, eppure la sua opera sembra molto coerente e coesa ed è probabile che continuerà a interessare il pubblico anche negli anni a venire. Cosa rende Markus Rätz e il suo lavoro naturalmente importanti per l'arte contemporanea svizzera e forse anche quale l'eredità che lascia?
Markus Rätz è veramente una personalità importante dell'arte contemporanea in Svizzera, specialmente per gli anni 70 e 80. È veramente una personalità centrale e le sue amicizie e le sue circoli hanno legato la scena di Berna. Questi sono gli anni di Harald Seemann a Berna, con i circoli a Amsterdam, dove ha abitato Markus Rätz verso il fine degli anni 70, e le sue mostre in tutta l'Europa e anche negli Stati Uniti. È un artista che è molto attrattivo per invitare dialoghi anche con la letteratura, anche con il disegno, con la didattica dell'arte, e d'una maniera è molto facile di amare Markus Rätz, ma quando si avvicina di Markus Rätz si vede di più e di più anche la profondità del suo pensiero. Markus Rätz ha cominciato nelle sue opere della giovinezza nell'arte pop, ma dopo entra in un periodo più concettuale e più minimale. Cerca di esprimere veramente il suo pensiero con gli obiettivi più minimali che potrebbe usare, e le domande sono più importanti che il materiale. È un pensiero tipicamente postmoderna. Spesso vediamo riflessioni sopra la possibilità di fare un'immagine, riflettere se è possibile creare un'opera d'arte, e Markus Rätz spesso rifletta sulla storia dell'arte anche. Vediamo nella mostra, per esempio, opere dove dà un clin d'œil a Hodler, un altro a Joseph Beuys, e sempre in dialogo. E questo è anche tipico per l'arte di questo periodo, che cerca di parlarci di un livello meta. Ma allo stesso tempo è un'arte che ci sembra molto divertente, invitando, però ci sono altri livelli dopo.
Si può dire che Markus Rätz sia stato innovativo e originale?
Penso che Markus Rätz è l'unico artista della sua generazione che ha fatto questa combinazione dell'arte concettuale e anche divertente, illustrativo e minimale. E è molto particolare in questo modo di parlarci, di adressare il suo pubblico. Penso che non c'è un'altra personalità che ha trovato un canale comparabile. Ci sono artisti dell'arte concettuale come Lawrence Wiener, che ha lavorato come Marcus Retz con la lingua e immateriale della lingua in un'opera d'arte, però il materiale alla fine è importante per Marcus Retz. È importante che lui l'ha fatto con le sue mani. Se vediamo questi fili che sono disegni nello spazio, è importante come sono fatti esattamente, sono sculture nel senso proprio, però sono sempre anche riflessione sopra la possibilità di fare sculture.
Ci sono, Nina Zimmer, dei modelli, o forse meglio delle maestre o dei maestri per Marcus Retz, pensando alla storia dell'arte? E che tipo, qualora la risposta fosse sì, che tipo di relazione, diretta o indiretta, ha intrattenuto Marcus Retz con loro, con questi modelli?
Penso che Marcus Retz è stato un artista molto interessato nella storia dell'arte. Anche nei suoi titoli vediamo che ha visto molte mostre e ha letto molto e si interessa sempre per artisti che come lui riflettano il medio proprio. Fa un riferimento in una scultura a Lawrence Stern, il famoso libro Tristan Shandy, e questo è un libro che è arrivato fino alle limite di questo, che è un testo, che è una narrazione, e fino adesso è un romanzo più contemporaneo di molti romanzi contemporanei, e questo livello di sperimentazione, di cercare veramente il limite, ha interessato Marcus Retz.
E rovesciando la prospettiva, invece, vorrei chiederle se ci sono stati contatti o amicizie anche, perché no, con sue coetanee e suoi coetanei che hanno avuto un'influenza sulla sua opera, sull'opera di Marcus Retz.
Sono stato molto importante per lui tutte le amicizie con altri artisti. Un'amicizia che ho visto un po' è stata quella con Meret Oppenheim nel Ticino, a Carona. Per un periodo hanno lavorato e vissuto vicini, e questo dialogo con Meret Oppenheim, la surrealista che a questo momento è un ex surrealista che fa una flirt con l'arte minimale, con l'arte concettuale, però in una concezione surrealista, e Marcus Retz che lavora come lei e come le surrealisti con oggetti trovati come foglie, come rami. E questi momenti quando il caso incontra il concetto e quando Marcus Retz diviene molto forte. E questo dialogo fra le due artisti è qualcosa molto bello e molto ispirante.
E forse qualcosa da approfondire ancora?
E qualcosa anche da approfondire forse più tardi in un'altra mostra, sì.
E nelle due direzioni, mi viene da dire. Nina Zimmer, abbiamo parlato soprattutto di Svizzera e di Berna, ma quale era e quale è la reputazione di Marcus Retz all'estero, legata soprattutto, sembrerebbe, agli anni 70 e 80 per lo più?
Negli anni 70 e 80 Marcus Retz è stato un artista assolutamente internazionale del suo profilo d'esposizione. Partecipava due volte alla Documenta, due volte, eh? E nell'anno 79 è stata la sua esposizione personale al Stedelijk Museum a Amsterdam. Questi sono veramente i posti più prestigiosi della scena dell'arte contemporanea. In questo momento ho anche molte amicizie nel circolo degli artisti di Olandia, e anche in Germania è stato collezionata dai musei a Francoforte, a Düsseldorf. Ci sono molti collezionisti private. Oggi Markus Rätz è presente in questi musei, ma anche in molte collezioni private. E adesso, dopo sua morte, la sua fondazione, gestita da un gruppo di esperti e anche della sua moglie Monica, che è stato molto importante per tutto il suo sviluppo, ha un archivio eccellente con molte informazioni, documentazioni e anche opere.
Veniamo alla mostra, Nina Zimmer, curata da Stefan Kunz con l'assistenza di Livia Wermuth. Quali aspetti dell'opera di Markus Rätz avete deciso, diciamo così, di evidenziare e in che modo avete organizzato da una parte la selezione e poi la struttura della mostra?
L'inizio dell'esposizione era una conversazione con Markus Rätz attorno alla pubblicazione del suo catalogo Raisonné delle opere tridimensionali. E partendo di queste conversazioni l'abbiamo invitato per una mostra personale al Kunstmuseum di Berna. E poi parlavamo dell'edificio. Abbiamo due edifici e Markus Rätz alla fine preferiva l'edificio vecchio con tutti gli elementi del neorinascimento. E come l'esposizione è legata al catalogo delle opere tridimensionali, questa era la prima idea. Poi Stefan Kunz ha visto che in questo momento, dopo la morte di Markus Rätz, è importante per la prima retrospettiva di riunire l'idea della retrospettiva con l'idea di Markus Rätz di una mostra su tutte le opere tridimensionali. E questo è la tridimensionalità per Markus Rätz.
Vorrei comunque un suo commento sul titolo scelto per la mostra, We, No, Sì, No, Yes, No. Sottolinea forse l'importanza del tema, certo, della metamorfosi per l'opera di Rätz, ma direi anche di una certa relatività o relativismo.
Penso che ha ragione questa grande idea della postmodernità, che tutto è relativo e dobbiamo noi trovare sempre un'altra prospettiva per trovare una verità che è sempre relativa e fondamentale per il pensiero di Markus Rätz, sì.
In questo caso sembra molto significativo che in Markus Rätz questa idea sia assolutamente concreta, perché girandosi di 180 gradi la scultura propone una visione, per esempio oui, e girandosi ancora 180 gradi la scultura suggerisce il no. Quindi l'idea, il concetto si traduce in fondo in qualcosa di estremamente concreto e tangibile.
Sì, conosciamo questa sensazione noi tutti quando una cosa potrebbe essere vista anche al contrario. È molto affascinante per politici questa idea che un yes potrebbe divenire un no e dell'altra maniera, ma è vero anche giorno a giorno per noi tutti che non c'è solo il yes o il no, c'è anche il cammino che facciamo fra le due.
Abbiamo sentito l'intervista di Jari Bernasconi a Nina Zimmer a proposito della mostra dedicata a Markus Rätz al Kunstmuseum di Berna. Siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, prima di chiudere le consuete notizie dal mondo dell'arte. La collezione Landau, stimata a 400 milioni di dollari, verrà dispersa da Sotheby's. Tra le opere in catalogo, La Star è un dipinto di Pablo Picasso del 1932, Femme à la Montre, ritratto di Marie-Thérèse Walter, un quadro che Landau aveva acquistato nel 1968. Ora l'opera è valutata a partire da 120 milioni di dollari. A Genova la stagione espositiva autunnale si apre con la mostra Artemisia Gentileschi, Coraggio e Passione, ospitata nei saloni dell'appartamento del Doge di Palazzo Ducale. Il progetto, a cura dello storico dell'arte Costantino D'Orazio, intende approfondire le vicende familiari e gli aspetti personali che hanno segnato Artemisia Gentileschi, una delle figure più iconiche della storia dell'arte, attraverso oltre 50 capolavori provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti. Concludiamo segnalandovi l'inaugurazione il prossimo sabato 23 settembre nello spazio della collezione Giancarlo ed Anna Oggiati della mostra intitolata Dove la luce, un percorso espositivo che mette a confronto le opere di due maestri dell'arte italiana del Novecento, Giacomo Balla e Piero D'Orazio. Curatrice della mostra è Gabriella Belli, mentre Mario Botta ha firmato l'allestimento. Ve la racconteremo nei nostri spazi di attualità culturale e di approfondimento. È tutto per oggi, grazie ai nostri ospiti, lo ricordo Roberta Scorranese, autrice del volume A questo serve il corpo, e Nina Zimmer, direttrice del Kunstmuseum di Berna, dove è in corso la grande retrospettiva dedicata a Markus Rätz. La settimana prossima ci occuperemo di arte e intelligenza artificiale. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Voci Dipinte sull'applicazione RSI Play. Da Emanuela Burgazzoli buon ascolto con i programmi di Rete 2 e a presto.